Madre della Chiesa, prega per noi. In questo sabato mariano, 12 aprile dell'anno 2008, sulla catena generale di Maria Maestra e Modello a servizio della parola, tiene la lezione il padre Luigi Gambero della Società di Maria, stimatissimo professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e professore anche all'Università di Dayton in America. Egli si è sempre dedicato come marianista alla Vergine Santa per farla conoscere e amare attraverso gli incontri universitari e soprattutto attraverso lo studio scientifico e divulgativo della mariologia, in particolare della patrologia. Ha al suo attivo innumerevoli articoli e presenze in congressi e convegni di studio, articoli su dizionari e riviste scientifiche e pastorali, e soprattutto lo dobbiamo ringraziare perché ha speso non poche delle sue energie nel preparare e curare la monumentale collana di testi mariani del primo e del secondo millennio, editi da Cittanuova, e ora è in preparazione la storia della mariologia, che sarà edita tra quest'anno e l'anno venturo sempre da Cittanuova. Sotto l'aspetto scientifico e divulgativo ricordiamo di lui due opere di grande importanza delle edizioni paoline, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, che ha avuto un grande successo tradotto in inglese, in americano, un grande successo in America, e Maria nel pensiero dei teologi latini medievali, eccetera. E lì è più che altro un grande nostro amico, un innamorato della Vergine, uno il quale altro non desidera che spendere le sue così preziose energie per la Madre di Dio e Madre nostra. Grazie Padre Luigi di porre anche stasera con noi la tua competenza, la tua preparazione, questa sera patristica, sul tema che tu stesso hai dettato a noi, e cioè Maria, testimone della parola nell'insegnamento dei padri. Grazie per ciò che ci dirai, a te la parola e a noi l'ascolto.
Bene, grazie Padre Ermanno per questo saluto e questo benvenuto. È acceso. Si viene sempre volentieri qui in questa chiesa dove si fa tanto per la Madonna, per diffondere la sua conoscenza e la devozione, l'amore verso di lei. Cercheremo di dare il nostro modesto contributo perché questo fenomeno mariano così importante continui ancora. Mentre venivo qui mi sono ricordato di aver letto alcuni giorni fa, ogni tanto lo faccio, i detti e i fatti dei padri del deserto. E mi è venuto in mente uno di questi detti che forse si adatta al nostro incontro, almeno a me, che vi dovrei parlare. C'era un certo abate che si chiamava Serapide, il quale viveva una vita ascetica molto dura e soprattutto osservava rigorosamente il silenzio. Tanto che un giovane fratello si rivolge a questo abate Serapide e gli chiede: «Padre, ma perché stai sempre in silenzio? E l'abbate Serapide, questa volta per amore del fratello, ha rotto il suo silenzio e gli risponde: vedi, fratello, il silenzio è una grande virtù che bisogna imparare e mettere in pratica. In secondo luogo, se tu guardi un po' intorno, ci sono tante persone che parlano senza riuscire a dire qualcosa. Io stasera vi parlerò con la speranza di potervi dire qualcosa. Ecco, allora il mio tema è appunto la Maria come testimone della parola, cioè del verbo, il logos, che è la parola del Padre, la parola di Dio. Nell'insegnamento dei padri c'è bisogno che insista sui padri della Chiesa, perché tutti ne conoscete l'importanza, sono i portatori, i soggetti della tradizione della Chiesa. Parlando di Giovanni Battista, Gesù diceva che non aveva bisogno di testimonianza di un uomo, dal momento che poteva contare sulla testimonianza del Padre suo e delle opere che compiva su mandato del Padre. Noi, tuttavia, come cristiani e discepoli di Gesù, siamo chiamati a rendergli testimonianza davanti agli uomini, secondo la consegna che egli stesso ha lasciato ai suoi primi discepoli: mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea. E questi primi discepoli sono stati fedeli alla consegna, tanto che hanno potuto affermare di se stessi davanti agli altri: Dio lo ha risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni. Da allora i cristiani si ritennero sempre impegnati a rendere testimonianza al Signore Gesù, uomo e Dio, morto e risorto per la salvezza del genere umano. Pertanto noi tutti, quali suoi seguaci e discepoli, abbiamo ereditato il medesimo impegno. Ma possiamo chiederci come dobbiamo rendere la nostra testimonianza a Cristo. Credo che abbiamo tante volte sentito ripetere una frase che al nostro tempo è diventata quasi uno slogan: oggi non c'è bisogno di maestri, bensì di testimoni. Questo detto viene di solito proclamato allo scopo di privilegiare quasi esclusivamente la testimonianza della vita vissuta. In tal caso, non vedo perché si debba minimizzare la testimonianza resa con la parola. Certamente la testimonianza o l'esempio della vita esercita una grande forza di convinzione, ma vorrei dire che questa testimonianza della vita ha pure bisogno della parola per presentarsi nella sua vera identità. Perché devo dare testimonianza con la mia vita? Occorre cioè che appaia con chiarezza colui, oppure che cosa, noi vogliamo testimoniare. Per il cristiano la risposta è ovvia: egli deve testimoniare quel Cristo che ha fatto una precisa richiesta ai suoi discepoli: voi mi sarete testimoni. Ma che cosa dobbiamo testimoniare di Gesù? Possiamo rispondere in modo sintetico: il mistero della sua identità trascendente e divina e l'opera della salvezza dal male e dal peccato da lui compiuta in favore di tutti gli esseri umani con la sua incarnazione. Se diamo uno sguardo ai primordi dell'era cristiana, possiamo constatare che la testimonianza dell'adesione personale al Signore Gesù è sempre stata intesa come un comportamento che suppone sia la coerenza della vita con la fede professata, sia la proclamazione della medesima fede con la parola. La necessità di questo duplice atto interiore ed esteriore per l'autenticità della fede è attestato anche da San Paolo, il quale scriveva ai Romani: con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. La necessità di far fronte a questo impegno è dimostrata praticamente dalla condotta dei martiri cristiani, che sono considerati i testimoni per eccellenza di Cristo e del suo Vangelo. Basti pensare che talvolta per una sola parola essi andavano incontro alla morte. Per il loro amore verso il Cristo e il loro coraggio, nella Chiesa primitiva i martiri furono i primi credenti ad essere oggetto di un culto speciale dopo la morte. L'ammirazione e la venerazione che gli antichi cristiani avevano per loro può trovare eco in una frase lapidaria di Sant'Ambrogio di Milano, il quale scriveva nel Trattato sulle Vergini: appellabo martirem, predicabo virginem, satis prolixa laudatio est. Dirò martire, dirò anche vergine, e avrò detto una lode più che sufficiente. Si capisce allora perché nell'antica cristianità si è attribuito l'aureola del martirio anche a dei personaggi prestigiosi dei quali non sappiamo esattamente a quale morte siano andati incontro, ma che hanno dato lustro alla Chiesa con la loro fama di santità e a causa del ruolo da essi svolto. Un caso tipico è quello di alcuni dei 12 apostoli, che vengono considerati martiri senza che si sappia esattamente a quale morte siano andati incontro. Noi li consideriamo i primi e più autorevoli predicatori del Vangelo di Cristo e quindi testimoni della parola, ossia martiri. Se poi guardiamo alla persona mirabile della Vergine Santa, che cosa possiamo dire circa la fine della sua vita terrena? Forse è morta anche lei martire, cioè testimone? Alcuni cristiani si sono posti probabilmente questo interrogativo. Se vogliamo dare una certa interpretazione ad una dichiarazione fatta da un grande padre della Chiesa, Epifanio, vescovo di Salamina, una chiesa nell'isola di Cipro, il quale, Epifanio, considerava l'eventualità che Maria potesse essere morta martire, proprio per la sua grandezza e il suo ruolo. Riferendosi alla profezia della spada di Simeone, Epifanio fa la seguente considerazione. Se fu uccisa, secondo quanto è scritto, una spada trapasserà la tua anima, allora ottenne la gloria insieme ai martiri e il suo corpo santo, dal quale risplendette la luce per il mondo intero, dimora tra coloro che riposano beati. E Epifanio conclude: nessuno conosce esattamente la fine di lei. Circa un secolo più tardi, Severo di Antiochia, siamo nel 538 circa, questa è la data della sua morte, si porrà il medesimo interrogativo al quale darà una risposta. Egli però ritiene che il martirio di Maria è consistito nel sopportare con fortezza il giudizio temerario di Giuseppe, che l'avrebbe considerato un'adultera prima che l'angelo gli apparisse per informarlo della situazione della sua sposa. Su questo punto non tutti i padri della Chiesa danno la stessa risposta. Inoltre fu martire, sempre secondo Severo di Antiochia, quando dovette andare in Egitto per sfuggire al furore persecutorio di Erode. Infine fu martire durante tutto il tempo in cui, prima della sua dormizione, fu costretta a vivere con i giudei, uccisori di suo figlio. Ecco, per Severo, il martirio di Maria consistette soprattutto in queste circostanze. Queste ed altre simili dichiarazioni di autori che cercavano di annoverare Maria nel numero dei martiri dimostrano quanta rilevanza si attribuiva nella Chiesa antica all'importanza del martirio, da una parte, e dall'altra alla testimonianza della Madre di Dio. In effetti Maria conosceva troppe cose della vita di Gesù, per cui era ovvio che si pensasse a lei come ad una testimone di primo piano, anche tenuto conto del tipo di rapporto che abitualmente intercorre tra una madre e il proprio figlio. E nel nostro caso, quale madre e quale figlio? Eppure sappiamo poco della vita di Maria. Di tutte le parole da lei pronunciate o dei discorsi da lei fatti, il Nuovo Testamento ne ha raccolti pochissimi e in forma estremamente sobria. I Vangeli di Luca e di Giovanni riportano solo 6 interventi orali della Madre di Dio. È facile ricordarli tutti. All'angelo Gabriele: come è possibile? Non conosco uomo. È una richiesta di spiegazione sul modo con cui ella avrebbe dovuto adeguarsi alla volontà di Dio. E poi, sempre nel contesto dell'Annunciazione, la parola finale di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, è un atto di fede e di obbedienza al Signore. Abbiamo poi una lunga parola di Maria durante il mistero della visita a Santa Elisabetta, dove Maria pronuncia il suo cantico di lode, il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. È una parola di lode e ringraziamento a Dio per la misericordia usata a lei e al suo popolo, il popolo eletto. La quarta parola a Gesù nel ritrovamento al Tempio di Gerusalemme: figlio, perché ci hai fatto così? Anche qui si tratta di una richiesta di spiegazione dettata dalla sofferenza per aver smarrito il figlio. E poi due brevi battute durante le nozze di Cana di Galilea. A Gesù non hanno più vino. È quasi una richiesta di intervento a favore degli sposi. E poi ai servitori, fate quello che vi dirà. Nella risposta di Gesù al suo primo intervento, Maria deve aver capito qualcosa che a noi non appare con chiarezza. Per questo si rivolge ai servitori con la sua raccomandazione, fate quello che vi dirà. Come vedete, sono pochissime parole, eppure pensiamo a quanto è stato scritto a proposito di esse. Per impostare il discorso più in generale, noi riteniamo che la Vergine abbia parlato normalmente nella sua vita, secondo le persone, i luoghi, le circostanze in cui si trovava. Allora, perché i Vangeli sono un po' refrattari nel riportare altre sue parole? Questo problema ci evoca una dichiarazione dell'Evangelista Giovanni che potrebbe darci una spiegazione che è valida non soltanto nel caso di Maria, ma anche nel caso dell'insieme dei Vangeli. Leggiamo nella prima conclusione del Vangelo di Giovanni, sapete che questo Vangelo ha una duplice conclusione, dove l'Evangelista scrive: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo Vangelo. Questi invece sono stati scritti perché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Le parole di Maria inserite nei Vangeli, seppure poche, sarebbero dunque state inserite per noi, perché crediamo nel Figlio suo, il Figlio di Dio, e così possiamo conseguire la nostra salvezza. Le parole di Maria non parlano di lei, ma di Gesù. Sono testimonianze rese alla persona del Figlio, alla verità e alle parole di salvezza da lui proclamate. Ma vediamo ora come hanno letto e interpretato i padri, o almeno alcuni padri, queste parole della Vergine Santa. Ho pensato che fosse opportuno elencare i testi della Scrittura prima di dare la parola ai padri della Chiesa, perché i padri si muovono nel quadro della divina rivelazione. Non possiamo pensare ai padri senza pensare al Vangelo, alla Scrittura. Essi sono i portatori di quella tradizione cosiddetta orale, la quale non fa altro che completare e chiarire la tradizione scritta contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento. I padri sono stati i primi lettori, i primi esegeti e i primi predicatori della parola di Dio. Per compiere una simile missione, essi hanno ricevuto dal Signore un carisma del tutto speciale. Vogliamo ora ascoltare qualcuno dei loro commenti sulle poche e scarne dichiarazioni con cui Maria ha reso testimonianza a Cristo. I padri ne hanno sottolineato l'importanza testimoniale, come pure la ricchezza dottrinale e spirituale dei loro contenuti. Non potrò dilungarmi sul contesto in cui si situano le loro parole, mi limiterò a proporre qualche commento dell'uno o dell'altro padre della Chiesa fatto a proposito appunto delle parole di Maria. Come è possibile se non conosco uomo? San Luca, Vangelo dell'Annunciazione. Solitamente i padri scorgono in queste parole una prova forte della fede di Maria, la quale riteneva possibile ciò che l'angelo le aveva annunciato. Ciò che la Vergine chiedeva erano solo le circostanze in cui i fatti si sarebbero verificati e in quale modo ella si sarebbe dovuta comportare nell'evento ineffabile che Dio stesso stava portando avanti con la sua sapienza e onnipotenza. Su questa interpretazione Agostino si è espresso con chiarezza, mettendo a confronto la risposta di Zaccaria all'angelo, Zaccaria il padre di Giovanni Battista e lo sposo di Elisabetta. Quindi Agostino mette a confronto le parole di Zaccaria all'angelo e quelle di Maria e fa questa osservazione. A Zaccaria è promesso un figlio, anche a Maria è promesso un figlio, ed anche lei ha risposto a Gabriele con delle parole che sono quasi le stesse di Zaccaria. Ma se simili sono le parole, diverso è il cuore. Con le orecchie sentiamo le stesse voci, ma diverso è il cuore di fronte all'annuncio dell'angelo. Quindi Sant'Agostino vuol dire che Dio non si limita a guardare le parole come facciamo noi. Noi ascoltiamo le parole, ma difficilmente entriamo nel cuore di una persona. Dio invece lo può fare e ha visto che il cuore di Maria era diverso da quello di Zaccaria. Per questo Zaccaria fu punito, divenne muto fino alla nascita del figlio Giovanni Battista. Maria invece non divenne affatto muta, ma proclamò lei stessa le meraviglie del Signore col suo grande cantico: l'anima mia magnifica il Signore. Zaccaria dunque nutriva dubbio e incredulità nel suo cuore, Maria invece si sentiva piena di fede. E Dio, che scruta le menti e i cuori, ha castigato Zaccaria e ha premiato la Vergine Santa. Tant'è vero che Elisabetta, qualche tempo dopo, la proclamerà beata proprio per la sua fede, beata colei che ha creduto. La fede di Maria rende testimonianza anche a noi a proposito della verità e dell'efficacia della parola di Dio, che, come dice il profeta Isaia, non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Nel caso di Maria, l'effetto della parola e il frutto che ne è derivato sono stati davvero meravigliosi. Inoltre, le parole di Maria, come avverrà questo, hanno il merito di aprire la porta alla rivelazione della persona divina dello Spirito Santo e del suo intervento nell'economia della salvezza. Infatti l'angelo Gabriele prende spunto da questa richiesta di Maria per rispondere: lo Spirito Santo scenderà su di te. Un altro padre della Chiesa Tito di Bostra, vissuto nel IV secolo, manifesta la convinzione che queste parole dalle quali emerge la fede di Maria invitano anche noi alla fede nella parola di Dio, pur lasciando nell'oscurità del mistero l'evento da esse annunciato. Scrive Tito di Bostra nel suo commento al Vangelo di Luca: «Il tuo dire, o Vergine, è ben degno di fede, ma il modo è inaccessibile, perché in natura non era mai capitata una cosa del genere». Tito di Bostra prosegue con una spiegazione abbastanza curiosa, affermando che il Signore sarebbe stato indulgente con Maria, permettendole di chiedere spiegazioni sul concepimento virginale affinché potesse dare una testimonianza di fede nella parola di Dio, pur trattandosi di un fatto che non ammette spiegazioni umane. Invece il grande Gregorio Nisseno, fratello di San Basilio, decide di toccare una questione ermeneutica abbastanza problematica, qual è quella di conciliare l'accettazione del progetto divino da parte di Maria e la volontà di lei di condurre una vita virginale per la quale si sarebbe impegnata con lo stesso Dio. Avrebbe fatto forse un voto, una promessa di verginità, ancora prima di ricevere l'annuncio dell'angelo. Sant'Agostino interpreta l'interrogativo di Maria all'angelo quale prova di una promessa di un voto di verginità. Ma tornando al Nisseno, nel caso presente Gregorio non si rifiuta di accennare alla testimonianza di qualche tradizione apocrifa, che però non nomina. A noi viene subito da pensare al protovangelo di Giacomo, ma ecco in sintesi il pensiero di Gregorio di Nissa. Le parole di Maria all'angelo attestano la sua fedeltà alla promessa di verginità fatta a Dio, per cui mentre l'angelo le annuncia la maternità, ella si preoccupa della verginità. Ascolta le parole dell'angelo, ma senza venir meno alle sue convinzioni. Maria dunque testimonia che bisogna essere fedeli alle promesse fatte a Dio, il quale, quando ci si rimette alla sua amorevole volontà, sa come risolvere le apparenti contraddizioni che possono insorgere nella nostra vita cristiana. L'angelo, infatti, ricorda a Maria che nulla è impossibile a Dio. Era pure frequente nei padri l'idea che Maria, proclamando nel Vangelo dell'Annunciazione la sua verginità da lei ritenuta superiore al matrimonio, ha dato alle future generazioni cristiane una inequivocabile testimonianza della divinità di Gesù, perché solo un figlio di Dio poteva nascere verginalmente. Lo afferma ad esempio Epifanio di Salamina. Vergine viene detta propriamente colei che senza commercio con uomo ha davvero generato il Verbo di Dio. Perciò, precisa Giovanni Crisostomo, il parto della Vergine è oggetto di fede a causa della singolare e trascendente identità del Figlio nato da Maria. E infine la parola conclusiva di Maria nel Vangelo dell'Annunciazione: «Eccomi, sono la serva del Signore». È la battuta finale di Maria all'angelo. Ella ha creduto alla parola dell'angelo e ha meritato di essere illuminata su come si sarebbero svolti i fatti preannunciati dall'angelo stesso. Inoltre, non si è limitata ad attendere gli eventi, ha sentito il bisogno di impegnarsi personalmente nel compimento della divina volontà. Eccomi, sono la serva del Signore. Insegna a noi credenti che di fronte alla volontà di Dio non basta rassegnarsi, bisogna soprattutto collaborare. L'antico martire Giustino sostiene che Maria, con la sua risposta all'angelo, non solo ha offerto a Dio la sua cooperazione, ma ha testimoniato fede e gioia derivanti dalla consapevolezza che stavano per compiersi le promesse messianiche fatte da Dio al suo popolo. L'accento alla conversione è un richiamo, è un richiamo alla collaborazione con l'iniziativa di Dio. La testimonianza della Vergine Santa vale per noi come altissimo esempio da seguire, dal momento che la parola di Dio è rivolta a tutti noi. Se vogliamo riferirci al commento di un autore più tardivo, possiamo citare Esicchio, prete di Gerusalemme. In una sua omelia attribuisce all'angelo Gabriele un discorso che vuole essere una parafrasi delle sue parole conservate nel Vangelo dell'Annunciazione. E la Vergine Santa, con il suo comportamento di fede, di umile accettazione della volontà di Dio, potrebbe rispedire a sua volta le medesime parole al nostro indirizzo. Ecco ciò che Esicchio fa dire a Gabriele: ciò che io appresi te lo dissi, oltre a questo nulla posso annunciare. Infatti non mi fu comandato, o Vergine, di dire il come, ma di prestare servizio nell'annunciare il fatto. Ammira dunque il mistero ed accogli senza esitare il lieto annuncio. La risposta di Maria all'angelo è un esempio di come si deve reagire alla rivelazione di Dio. Il mistero divino deve essere creduto, non indagato. Un contemporaneo di Esicchio, il vescovo Antipatro di Bostra, posso fare una parentesi un po' distensiva, mentre scrivevo al computer questo testo, il mio computer non era d'accordo e allora il correttore mi ha suggerito al posto di Antipatro di Bostra, Antipasto di Bostra. Chiusa la parentesi. Dunque Antipatro si permette di fare a Maria un'esortazione valida anche per noi. È Dio che opera, non dubitare. Al che la Vergine risponde: io sono la serva del Signore, la tavoletta che deve essere scritta. Lo scrittore vi scriva ciò che vuole. La materia è pronta, faccia l'artefice quello che vuole. L'angelo accolse le parole della fede e se ne andò. La Vergine non disse: lascia perdere, io sono Vergine, non è ragionevole ciò che mi proponi. Ma avendo lei, la spirituale, spiritualmente ascoltato e la santa, santamente creduto alle sante parole, rimase ferma nella fede e nell'accettazione dell'annuncio. Secondo l'esegesi di Antipatro, dunque, la Vergine insegna che la parola di Dio in certi casi va accolta anche al di là della sua apparente irrazionalità. Ma veniamo ora brevemente al cantico di Maria, il Magnificat. Non possiamo intrattenerci a lungo con un commento patristico esteso e dettagliato, non abbiamo tempo. Vorrei soltanto fare qualche riferimento che ci consenta di vedere come qualche padre abbia colto l'intenzione che la Vergine ha avuto nell'indirizzare questo stupendo cantico a quel Dio che ha scelto lei, come prima aveva scelto Israele, per attuare i suoi disegni di salvezza. Proviamo a metterci brevemente all'ascolto dei padri per apprendere quello che essi hanno imparato dall'ascolto di questo testo con cui Maria esprime lode incondizionata al Signore, salvatore del suo popolo, e umile e abbia espresso anche l'umile riconoscenza per la misericordia infinita con cui ha operato in lei le grandi cose connesse con la vocazione alla divina maternità. Il Magnificat è l'unico discorso abbastanza prolungato che i Vangeli mettono sulla bocca della Vergine. Non intendo fare qui una critica testuale del cantico, né toccare la questione dell'autore di questo testo, se è stata Maria a pronunciarlo o se è stato l'Evangelista a comporlo in base ai sentimenti che la Vergine stessa gli avrebbe confidato. Noi vogliamo coglierne semplicemente i contenuti. Possiamo iniziare ricordando il commento del grande Origene, che definisce Maria profetessa e qualifica come profetico il cantico di lei, pronunciato quindi sotto divina ispirazione, perché i profeti parlavano sotto divina ispirazione. Come profetessa, certamente Maria ha proclamato parole che si proiettano verso un futuro che sta per realizzarsi, ma lei ha voluto esprimere soprattutto la lode, l'esaltazione e la riconoscenza verso il Signore per il suo comportamento nei riguardi di una piccola persona quale ella si reputava. Tuttavia, secondo l'esegesi di questo grande teologo alessandrino, Maria va al di là della sua umile persona per proseguire nella testimonianza delle meraviglie di grazia e di misericordia che Dio ha operato in lei e nel nuovo Israele, oggi noi diremo nella Chiesa. Nel comportamento e nelle parole di Maria, Origene legge un modo tipico di agire adottato dal Signore, modo che consiste nell'abbassarsi verso i piccoli, nel privilegiare la loro semplicità, povertà, umiltà, soprattutto l'umiltà virtù a lui particolarmente cara. Maria lo dimostra non solo con il suo atteggiamento, ma anche con le parole del suo cantico: ha rovesciato i potenti dai troni e ha esaltato gli umili. Origene si chiede su quale umiltà Maria o su quale umiltà di Maria il Signore ha rivolto il suo sguardo. Che cosa aveva la madre del Signore di umile e di basso, ella che portava nel seno il Figlio di Dio? E risponde insistendo sul fatto che Dio rivolge uno sguardo di predilezione alle virtù dell'uomo, tra le quali egli primeggia l'umiltà. anzi vede nell'umiltà una specie di sintesi di tutte le virtù. Leggo un breve commento al Vangelo di Luca. Dicendo, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice Origene, è come se dicesse, ha guardato la giustizia della sua serva, ha guardato la sua temperanza, ha guardato la sua fortezza e la sua sapienza. Dio mi ha guardata perché sono umile e ricerco le virtù della mitezza e del nascondimento. Possiamo dire che con il Magnificat la Vergine Santa ha squarciato il velo che nascondeva la sua vita interiore per testimoniare la grandezza e la misericordia di Dio. Al di sopra delle sue inclinazioni e preferenze interiori, ella mette Dio al primo posto. Tra i padri latini possiamo citare Ambrogio, che ha scritto anche lui un lungo commento al Vangelo di Luca. Ambrogio, pur collocandosi sulla linea ermeneutica di Origene, dimostra di sapere pure sviluppare un suo pensiero esegetico personale. Come Origene, considera il Magnificat un testo profetico, non solo perché la Vergine ha visto la sua sorte proiettata nel futuro, tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma soprattutto perché la profezia stessa testimonia la procedura sapiente e provvidenziale che Dio ha adottato per realizzare l'economia della salvezza. Se il peccato è entrato nel mondo per la tentazione e la caduta di una donna, la salvezza ha avuto inizio con la fede e l'ubbidienza di un'altra donna, la Vergine Maria, colei che, pronunciando il Magnificat, ha testimoniato che Dio è fedele alla sua parola, a quella parola che aveva già dato ad Abramo e ai suoi discendenti, e che ora è ormai giunta al tempo della realizzazione. Ambrogio valuta la portata del messaggio profetico della Vergine Santa paragonandolo all'importanza prestigiosa della sua persona. Scrive nel commento al Vangelo di Luca: la pienezza della profezia di Maria corrisponde all'eccellenza della sua persona. Persona eccellente Maria, e quindi eccellente è anche la sua profezia. Veniamo alla parola di Maria, al ritrovamento di Gesù al Tempio. Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tua madre e io, angosciati, ti cercavamo. Segue la risposta di Gesù, che è anche la sua prima parola, la prima parola di Gesù che incontriamo nel Vangelo. Perché mi cercavate? Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Il tono della risposta di Gesù ci fa supporre che Maria e Giuseppe sapessero come doveva comportarsi Gesù. Infatti la risposta è un po' retorica. Non sapevate forse, è come se dicessero, lo sapevate bene, perché mi cercavate? Infatti, ecco, la risposta di Gesù ha una tonalità retorica. Probabilmente quello che Maria e Giuseppe non sapevano era il comportamento che loro stessi avrebbero dovuto tenere in simili circostanze. È una risposta che troviamo in qualche padre della Chiesa, i quali vogliono anche qui ripetere un po' la stessa scena dell'Annunciazione. Maria sapeva che Dio poteva far nascere il suo figlio da una donna, però non sapeva come Maria, lei stessa, avrebbe dovuto comportarsi. In questo caso Maria e Giuseppe sapevano che nella vita dovevano fare i conti con dei comportamenti di Gesù che loro stessi non avrebbero capito, ma chiedevano quale doveva essere il loro comportamento in queste circostanze. Interessante questa interpretazione e anche molto illuminante. Per spiegare questo ineffabile mistero, i padri della Chiesa hanno coniato un assioma. No, scusate. In questo quadro evangelico, pervaso da un certo spirito di famiglia e da un'atmosfera di trascendenza, appare rilevante l'intervento di Maria, perché ha offerto al Cristo l'occasione di tracciare un breve schizzo della sua identità personale. Egli ha di fronte una coppia di sposi, suo padre e sua madre. Lei è la sua madre terrena, lui è lo sposo di sua madre, ma non è suo padre carnale. Gesù, infatti, parla di un altro padre, del suo vero padre, cioè il Padre Celeste, dei cui interessi egli è venuto sulla terra per occuparsi principalmente. Maria sapeva bene chi era il vero padre di Gesù, colui che ha operato in lei il miracolo dell'incarnazione. Per spiegare questo ineffabile mistero, i padri della Chiesa hanno coniato un assioma che essi frequentemente ripetevano. Nell'eternità il Verbo è stato generato dal Padre senza madre. Nel tempo è stato generato dalla madre senza padre. La parola di Maria al figlio, mentre questi stava discutendo con i dottori nel Tempio, ha contribuito ad aprire uno squarcio indescrivibile nel mistero del Verbo incarnato. Lei stessa, protagonista di questo mistero e donna di fede incrollabile, insegna ad accogliere la parola della salvezza, come ha fatto lei stessa. Sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore. A proposito di questo scambio di battute tra Maria e Gesù, trovo di notevole interesse il commento fatto da un testo davvero appassionante, anche se ci sono problemi sulla sua identità, sulla sua paternità. Si tratta di una specie di biografia della Vergine che il manoscritto in lingua georgiana attribuisce al celebre teologo e mistico Massimo il Confessore, vissuto nel VII secolo. La versione georgiana, fatta sull'originale greco, che è scomparso, è firmata da un noto traduttore, un monaco del Monte Athos, Eutimio, il quale attribuisce la paternità del testo a Massimo il Confessore. Un grande studioso di patrologia, il compianto padre Michel van Esbroek, che ha pubblicato il testo in georgiano e anche in traduzione francese, si è pure pronunciato per Massimo il Confessore. Ad ogni modo, Chiunque sia l'autore, il testo si fa leggere con viva attenzione e interesse. Nella descrizione della scena del ritrovamento di Gesù al Tempio di Gerusalemme, la risposta del dodicenne Gesù all'interrogazione angosciata della madre si presenta così parafrasata dall'autore di questa biografia. L'amabile e dolce Signore fece comprendere la verità alla madre beata, fece conoscere il suo vero padre, e affinché non lo considerassero solamente come un uomo, ma come il Dio incarnato, disse che la casa del Padre, che è il Tempio, gli appartiene, come tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio. Gesù deve occuparsi delle cose del Padre suo, e non per nulla l'ha fatto nella casa del Padre suo. Sorprende l'accento alla casa del Padre fatto da questo autore. Con questo dettaglio, egli sembra appoggiare una variante del Nuovo Testamento greco presente in qualche codice che recita così: «Non sapevate che devo stare nella casa del Padre mio?» Anche questa variante è molto interessante e non è in contrasto con quella che noi conosciamo: occuparmi delle cose del Padre mio. La variante dice: devo stare nella casa del Padre mio. E che cosa faceva nella casa del Padre suo? Si occupava delle cose del Padre suo. Con le due letture vanno molto bene d'accordo, potrebbero completarsi a vicenda. La risposta di Gesù, secondo il testo, aveva sicuramente un intento pedagogico, perché Maria e Giuseppe non potevano raggiungere da soli la comprensione perfetta della verità. Il figlio intendeva preparare la madre al compito della testimonianza, e infatti l'evangelista Luca probabilmente ha appreso da Maria e inserito nel suo Vangelo certi messaggi provenienti dalla vita e dalla predicazione di Cristo, soprattutto quelli relativi alle vicende dell'infanzia di Gesù. E per concludere, facciamo un breve commento patristico alle ultime parole di Maria alle nozze di Cana. Non hanno più vino, parole dette a Gesù. Fate tutto quello che vi dirà, parole dette ai servitori. Le ultime parole di Maria riportate dal Vangelo sono quelle appunto che abbiamo detto. Due brevissimi interventi. Nel primo intervento si rivolge al figlio quasi per presentargli una richiesta sottintesa. Non dice fai qualche cosa, ma dice semplicemente guarda che non hanno più vino. È come dire vedi un po' che cosa si deve fare. Nell'altro intervento si rivolge ai servitori del banchetto nuziale per esortarli ad eseguire le direttive che avrebbero ricevuto da Gesù. Le parole indirizzate ai servitori non pongono particolari problemi esegetici. Fate quello che vi dirà. Salvo che Gesù, ordinando ai servitori di riempire le 6 giare di acqua, sembra contraddire la risposta che aveva dato precedentemente alla madre. Ricordate la risposta di Gesù: che c'è tra me e te, o donna? Come dice, che c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. E poi la risposta, sembra che Maria abbia capito qualcosa d'altro, perché dice ai servitori: fate quello che vi dirà. Ebbene, I padri e gli antichi scrittori cristiani preferiscono spiegazioni semplici che vanno diritte al cuore del credente. Se vogliamo rimanere nel genere letterario della biografia, possiamo invocare la testimonianza di un autore del periodo bizantino, Simeone Metafraste. Per quelle che conoscono un po' la letteratura teologica e anche la letteratura in generale bizantina di questo periodo, conoscono bene questo personaggio. Nel suo Sinassario per la dormizione della madre di Dio racconta la vita di lei e ricorda anche l'episodio delle nozze di Cana con un commento improntato a grande semplicità e a grande senso pratico. Scrive a proposito dell'intervento di Maria. Cosa dice al figlio? Non hanno più vino. Ebbene, pur sapendo che è suo figlio, non dimentica che è anche il suo creatore. Perciò, anche se le fa piacere mostrarsi madre di un simile figlio e ringraziare con il suo intervento quelli che l'hanno invitata al banchetto, tuttavia gli chiede di operare il miracolo in modo, lo fa vero, in modo rispettoso e prudente. Per questo dice ai servitori: fate quello che vi dirà. Io non lo so cosa vi dirà, voi fate quello che vi dirà. La Vergine quindi ben conosce il potere straordinario del figlio, perché fin dalla sua nascita ha visto cose strabilianti e prodigi che ella ha sempre conservato nel suo cuore. In questo passo notiamo che a proposito della Vergine Simeone Metafraste fa un'osservazione che deve tradursi nella pratica della vita cristiana. Prescindendo dal piacere che una madre prova nel rimanere accanto al proprio figlio e nell'ascoltare le sue parole, Maria si dimostra consapevole di avere a che fare con il suo Dio, il quale sembrava aver opposto un rifiuto alla sua richiesta. Senza sentirsi delusa, mantiene un contegno rispettoso e prudente, ma non rinunciatario. Questo spiega le sue parole ai servitori. Ella deve aver capito nella risposta di Gesù qualcosa che a noi sfugge. La sua insistenza e la sua perseveranza nel chiedere è una lezione per noi. Quante volte le risposte di Dio alle nostre preghiere nascondono qualcosa di incomprensibile che a noi potrebbe apparire un vero e proprio rifiuto. Qua Maria testimonia che la parola di Dio è sempre un dono, una grazia per noi, che esige fede e rispetto, ma anche fiducia incrollabile. Gli aspetti misteriosi di questa parola non significano che Dio ci volta le spalle, possono essere semplicemente un richiamo ad affidarci totalmente alla sua misericordia e alla sua provvidenza piena di amore. E con questa bella lezione che ci viene dalla Vergine possiamo concludere questa nostra riflessione. Grazie.
Grazie a Padre Luigi Gambero per questo percorso, così naturalmente soltanto indicativo e di testimonianze selezionate su Maria come testimone della divina parola che è il figlio suo e delle parole che il figlio ha pronunciato. Due sabati fa abbiamo anche meditato come il nostro Papa Benedetto XVI interpreti le nozze di Cana in modo molto positivo, anche la risposta che Gesù dà alla madre, e cioè: che cosa c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora, rapportandola proprio a quell'idea fondamentale che emerge dai padri, cioè Maria sa e deve sapere che ha concepito per potenza di Spirito Santo il Figlio dell'Altissimo, il Figlio di Dio. E perciò la risposta alle nozze di Cana diventa una specie di conferma di quanto l'angelo le ha detto e che lei ha sempre portato attraverso l'esperienza nel suo cuore. Ecco, perciò le nozze di Cana non hanno nulla di negativo, secondo Papa Benedetto, sulla linea patristica, ma piuttosto confermano quanto lei conosceva e testimoniava poi ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Grazie a Padre Luigi e grazie anche a voi. Qualche domanda vostra? Forse a complemento potremmo ricordare quel commento di Origene, il quale dice, proprio parlando del ritrovamento nel Tempio, che c'è tre omelie sul ritrovamento nel Tempio, uno dei testi più commentati da Origene in campo mariano, dice però: conservava le parole del figlio non come quelle di un bambino di 12 anni, ma come parole di colui che lei sapeva di aver concepito per potenza di Dio, quindi come parole divine di un figlio di Dio. Ecco, questo ci dà il senso uguale,
sì, certo,
di questo
grande
mistero.
Certo, io non potevo tirare in ballo tutti i padri della Chiesa, però questo ci dimostra come in questi padri c'è una ricchezza straordinaria, vero? E sono il fondamento, sì, sì, della nostra fede, perché sono loro che hanno portato la tradizione fino a noi. Sì. Noi abbiamo la tradizione scritta e poi abbiamo anche la tradizione orale. Sì, sì. E i padri sono stati i primi che si sono fatti carico di questo grande e importante compito nella Chiesa, perché poi la tradizione continua, non è che si è fermata con loro, ma loro hanno dato, si può dire, la prima spinta.
Sì. Anzi, aggiungerei che l'esegesi di oggi attinge sovrabbondantemente, non solo abbondantemente, alla esegesi patristica, perché sono i primi grandi conoscitori a fondo e del testo e dell'ermeneutica del testo che viene trasmesso alla Chiesa. Qualche domanda vostra?